Sto per leggere un estratto di un brano nella Bibbia, nell'Antico Testamento, ma prima di fare questa citazione voglio un po' riassumere la storia, creare una cornice, perché altrimenti leggiamo in maniera isolata quelle parole e non sappiamo dare un senso perché non contestualizziamo quelle parole bibliche, quelle parole ispirate da Dio. Allora, cosa succede? C'è una dichiarazione di guerra da parte di una superpotenza ad uno staterello. La superpotenza è l'Assiria. Lo staterello è il popolo ebraico. Siamo al tempo del re Ezechia. Il re di Giuda, Ezechia, appunto, manda i suoi più stretti collaboratori a chiedere al profeta Isaia, prega per la nazione, prega per noi. Perché qui si mette male, insomma, questo è il senso. Il profeta Isaia rassicura da parte del Signore il re Ezechia e gli dice da parte di Dio, insomma, non aver paura delle parole del nemico con cui mi ha insultato e ti ha umiliato. Vado avanti in questa sequenza. Arriva un altro comunicato del re d'Assiria dopo la dichiarazione di guerra. Arriva un altro messaggio da parte del nemico ed è un messaggio terrificante. È uno di quei messaggi che ti annienta, che ti devasta interiormente. Il re d'Assiria dice: Sennacherib dice al re Ezechia, in breve, non ti fare ingannare dal tuo Dio che vincerai su di me. Perché nessuna delle nazioni circostanti ha potuto resistermi e resistere alla potenza dell'Assiria. Sennacherib, il re nemico, dice al re di Giuda: tutti i sovrani sono stati sconfitti, sono caduti, tu cos'hai più di loro? Non avete speranza, siete finiti. Non so se il comunicato di Sennacherib ti fa vivere o ti fa rivivere qualcosa che hai sperimentato nella tua vita. Io penso che sia capitato ad ogni credente che ti dicano qualcosa, che succeda qualcosa, che tu pensi a determinate cose che ti fanno sentire così, finita, finito. Non so se nel tuo caso, sia la diagnosi di un ospedale, di uno specialista, o i tuoi stessi pensieri martellanti, tutti di tipo negativo. Non so se nel tuo caso sono le parole di qualcuno che ti è ostile, o qualcuno che magari ti vuole bene, ma a volte anche le persone che ci vogliono più bene, inconsapevolmente, ci feriscono. Dopo queste cose abbiamo la parte della narrazione su cui voglio fermarmi in particolare a riflettere oggi. Cosa fa il re Ezechia? Cosa fa il re di Giuda? Va a trovare il Signore. Va a trovare il Signore. E mi piace pensare al luogo in cui il popolo di Giuda adorava il Signore, il Tempio, come la casa del Signore. La Bibbia ci dice che Dio non è confinato in edifici costruiti dalle mani dell'uomo, e anche questa è una verità biblica, ma mi piace pensare ad una dimensione, a un momento, a un appuntamento, quando il credente incontra il Signore. Da quanto tempo non vai a trovare Dio? O posso dire, hai l'abitudine nella tua vita di darti degli appuntamenti con il Signore? Parli con Dio? Permetti a Dio di parlarti attraverso la sua parola? Ti rivolgi al Signore mediante la preghiera? E in Gesù, ogni persona ha un canale diretto e personale per poter parlare con il Dio onnipotente. Gloria a Dio per questo. Ezechia cosa fa? Prende la lettera dalle mani dei messaggeri, la legge, sale nella casa del Signore e la spiega davanti al Signore. All'inizio della nostra riunione ho sottolineato il gesto di una credente che mi ha portato una richiesta di preghiera e noi abbiamo pregato per questa persona. Così dobbiamo fare con ogni problema della nostra vita. Dillo al Signore. Parla con Dio di quello che ti preoccupa. Non perdere questa abitudine. Man mano che si va avanti a livello spirituale, man mano che passano anni dal momento della conversione, dal momento del battesimo in acqua, in qualche caso ho notato, cioè, questo potenziale rischio ovviamente in tutti noi, me compreso, ho notato che diventiamo più sofisticati. Allora abbiamo le nostre risorse, abbiamo la nostra ossatura spirituale, abbiamo le nostre esperienze di fede, le nostre testimonianze da raccontare, e a volte c'è il rischio che ci distacchiamo da Dio e dalla preghiera, perché come credenti rischiamo di pensare di sapere come cavarcela. Questo grande leader politico, ma soprattutto spirituale, che è Ezechia nella Bibbia, ci ricorda che è sempre il caso di rivolgerci a Dio. Che succede? Cosa sta succedendo nella tua vita? A cosa stai pensando? Dillo al Signore. Dillo al Signore, Lui è il vero amico, è il vero aiuto e soprattutto è il Dio che tutto può. Ezechia si rivolge a Dio, prega il Signore e dice, leggo le parole testualmente citate nella Bibbia, parole del re Ezechia, in quella occasione, quando tutto sembrava essere finito. Signore, dice Ezechia, lo immagini il re con questo foglio, col comunicato che gli ha fatto avere il, come dire, il funzionario, l'ambasciatore da parte del re nemico, una dichiarazione di guerra. Immaginate che sia questo foglio. Ezechia va nella casa del Signore e gli dice, Signore, ecco cosa dicono. Questa è la situazione. Che bello andare al Signore con questa libertà. Io spero e prego che anche tu, ognuno di noi, possiamo avere questa apertura verso il Signore. Senza pensare di nascondergli niente, perché non possiamo nascondere niente a Dio, Lui sa tutto. Ma è diverso quando siamo noi a chiamare Dio in causa, non per informarlo, ma per esprimere a Dio la nostra fiducia. Dio non ha bisogno che io gli racconti come mi è andata la giornata o la settimana, Dio lo sa. Ma nel dire al Signore come mi sento, cosa provo, cosa mi hanno detto, cosa è successo, io ne ricevo del bene, mi libero, mi apro, mi sfogo con la persona giusta, il Signore. Amen. Ezechia dice, Signore, Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra, tu hai fatto il cielo e la terra. Signore, porgi orecchio e ascolta, Signore, apri gli occhi e guarda. Ascolta le parole che Sennacherib ha mandate per insultare il Dio vivente. È vero, Signore, i re d'Assiria hanno devastato le nazioni e i loro paesi, hanno dato alle fiamme i loro dei, perché quelli non erano dei, erano opera di mano d'uomo, legno, pietra, e li hanno distrutti. Ma ora, Signore nostro Dio, salvaci! Te ne supplico dalla sua mano affinché tutti i regni della terra riconoscono che tu solo, Signore, sei Dio. Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire a Ezechia, vedete la risposta immediata di Dio. Dio non ha problemi di udito, Dio non ha bisogno di amplifon. Dio ascolta la preghiera del suo popolo e manda subito a dire a Ezechia, così dice il Signore, Dio di Israele, ho udito la preghiera che mi hai rivolta riguardo a Sennacherib, re di Assiria. E se leggiamo il seguito di questa storia, è una storia di vittoria. Perché quando io mi affido a Dio, vinco sempre. Al di là dell'esito finale, che in questo caso è 1-0, diciamo, per i giudei, L'esercito di Assiria viene annullato, neutralizzato. Il re Sennacherib scappa nella capitale Ninive e dopo 2 anni sarà ucciso tramite un complotto ordito da 2 dei suoi figli. Pensate un po'. Un re, la superpotenza, il terrore di tutto il vicino Oriente, annullato per la sola fede nel Signore. E forse tu ti chiedi, ma come ne verrò fuori da quella situazione? Forse ti stai domandando come faccio a risolvere quel problema finanziario? Forse ti stai chiedendo a livello più puramente spirituale, Signore, perdonerai i miei peccati? Sarò un vero credente? Riuscirò a seguire Gesù? Riuscirò a fare quello che io desidero fare per Dio e so essere la cosa giusta? Forse qualcuno si sta chiedendo, ma toccherà mai a me essere tra coloro che faranno il battesimo in acqua? Forse tu sei disfattista, forse non ci credi neanche tu stesso, neanche tu stessa, in quello che stai chiedendo a Dio. Riuscirò a fare per il Signore qualcosa di utile, che rimanga, che lasci il segno? Riuscirò a portare frutto per il Signore? A vedere la conversione di questa persona a me cara? Riuscirò a vedere quel mio familiare pienamente dedicato per il Signore? Porta tutto al Signore. Racconta tutto a Dio. Dillo al Signore. La foto che è stata scelta per il messaggio di stamattina fa riferimento a qualcuno che scrive sul telefono, scrive qualcosa, e sullo sfondo si intravede un treno, una stazione. A chi dici sto partendo? A chi dici sono arrivato, sono arrivata, tutto ok? A chi lo dici? Lo scrivi sulla lista broadcast degli ex compagni di scuola dell'anno scolastico non so quale? Sulla lista che stai già creando per fare gli auguri di buon 2022? No, lo dice a chi è di famiglia, no? Io prego che il Signore per te sia papà, il Padre Celeste, Abba Padre, dice la Bibbia, come i bambini ebrei si rivolgevano al papà. Solo un figlio poteva chiamare il padre Abba Padre, papà, solo il figlio, non un estraneo. Tu hai familiarità con Dio attraverso Gesù. Se tu credi in Gesù, se ricevi Cristo come tuo Salvatore, dichiarando le tue colpe e che sei indegna, che sei indegno, il Signore viene ad abitare nella tua vita, tu sei salva. Sei salvo per l'eternità e da quel momento tu sei adottata, sei adottato nella famiglia di Dio. Dio padre diventa legalmente tuo padre. Dio non è come un padre se tu credi in Gesù, ma Dio è tuo padre. Hai il diritto di essere chiamato figlio di Dio, figlia di Dio. Parla con Dio di tutto quello che ti appesantisce. Parla con Dio dei conflitti che stai vivendo, parlagli delle tue paure, parlagli di quello che ti hanno detto, che hai sentito o che ti ha scosso, che ti ha buttato giù. Coltiva l'appuntamento con Dio. Nel periodo in cui mi sono avvicinato alla fede in Gesù, pur essendo figlio di credenti evangelici, pur essendo pentecostale di terza generazione, anche io ho avuto bisogno di diventare un figlio di Dio. E mi ricordo soprattutto quel primo periodo di fede, dopo che avevo creduto. In quel periodo della nostra vita, ci vorrebbe troppo tempo per raccontarvi la nostra storia familiare, ma in quei mesi, in quel periodo della mia vita, ero appena un adolescente, condividevo la camera con mio nonno. Non so quanti hanno vissuto qualcosa del genere, qualcuno sì. Non è quello che magari credo che un adolescente desideri. ed ero soggetto alle abitudini, alle routine di una persona ultrasettantenne. Ma avevo conosciuto Cristo, volevo leggere la Bibbia, volevo pregare. Allora mettevo una maglia, una felpa dal lato di nonno per non disturbarlo con la luce, perché lui si addormentava abbastanza presto. Mi rimaneva l'altra sfera di luce che usavo per leggere la mia Bibbia, allora soltanto cartacea. E oggi sarei stato aiutato dalla luminosità e dello smartphone e dall'app YouVersion o altre. Io uso quella. Mi ricordo questi appuntamenti con il Signore. È come andare a trovare un amico. Gli raccontavo tutto. Gli raccontavo com'era andata a scuola. Gli raccontavo cosa mi rendeva felice, cosa mi terrorizzava. Avevo 12 anni, 13 anni. Parla con il Signore. Lui ti aspetta. Un'altra persona con grandi responsabilità, il re Davide, nel Salmo 142. Scrive: davanti a lui, a Dio, sfogo il mio pianto. A lui, a Dio, espongo la mia angoscia. Fai la stessa cosa. Sfogati con Dio. Esponi a lui quello che ti impensierisce. Anna è un altro esempio di totale apertura verso il Signore. Quando risponde a quel responsabile spirituale nel tempio, sembrava ubriaca, vista dall'esterno. Anna era stata giudicata come una persona che prima aveva bevuto alcolici e poi era andata nel tempio di Dio per pregare. Ma Anna supera anche questo, perché con l'aiuto di Dio tu puoi superare anche le accuse, le false accuse. Quando ti vedi giudicata, giudicato, ti vedi puntato il dito quando non hai fatto niente o non hai fatto quello che ti viene addebitato. Così Anna, con la sua calma, quanto la ammiro Anna, con modi garbati, Anna risponde a quel giudizio: tu hai bevuto? Anna dice: no, non ho bevuto né vino né bevande forti, dice una versione della Bibbia, sono soltanto una donna infelice che, ascolta bene, ha aperto il suo cuore davanti al Signore. La versione riveduta dice: io stavo solo spandendo la mia anima davanti al Signore. Fai la stessa cosa. Parla di tutto al Signore. È bello poter scrivere a qualcuno, è bello poter chiamare qualcuno, una persona fidata, una persona amica a cui raccontare le cose, è meraviglioso ed è ancora più bello, i credenti lo sanno bene, quando tu puoi condividere qualcosa che ti pesa nel cuore con una persona spirituale, con una persona che sai che ti ascolterà, proverà a capirti o perlomeno saprà ascoltarti e sai che pregherà per te. Ma la cosa più bella in assoluto è sapere che Dio mi ascolta, parlagli. A volte esplodiamo con gli altri, tanto siamo al limite. E di certe esplosioni ancora ci sono le tracce. Non so chi di voi è stato a Senigallia, in provincia di Ancona, per la mia famiglia è un luogo del cuore, Senigallia, e ci sono ancora i segni dei bombardamenti durante l'ultima guerra. In un luogo storico, in centro, ma in tante città purtroppo è così. 1943, no? I bombardamenti, la parte finale della seconda guerra mondiale, e così di certe nostre esplosioni ci sono ancora i segni nel cuore, nell'animo, nella mente di chi ha subito le nostre parole, i nostri scatti, la nostra furia, la nostra rabbia. A volte esplodiamo, a volte invece implodiamo, come fanno i palazzi, i grattacieli, con quel sistema di demolizione attraverso la collocazione di esplosivo. L'avete mai visto? No? Un edificio? Emanuele l'ha visto, tanti altri. Quegli edifici vengono piazzate delle cariche con una precisione incredibile, in modo tale che al comando, con una certa sequenza, quell'edificio implode, si affloscia su se stesso, si inginocchia su se stesso. A volte reagiamo così, sfogandoci succede qualcosa, ci dicono qualcosa e ci sono personalità magari che tendono di più a esplodere. Ci sono personalità che sono più vulcaniche e, fatelo dire a me, stromboliane. Sono cresciuto non lontano. Ci sono personalità così che esplodono. Non hai bisogno di dire che pensi, perché lo sanno tutti. Ci sono persone che invece implodono. Implodono, si chiudono dentro, soffrono, si lacerano dentro, piangono. Forse solo se entri all'improvviso in stanza, vedi quella persona con gli occhi rossi, con il volto rigato dalle lacrime, e capisci che quella persona sta soffrendo e quanto stia soffrendo. A volte però esplodiamo, implodiamo, ma facciamo un errore clamoroso. Non ci apriamo davanti al Signore. E se lo facessimo e lo facessi più spesso, di aprirmi con Dio, Dio ci eviterebbe sia di esplodere, sia di implodere. Signore, perdonami. Perdonaci per tutte le volte in cui abbiamo fatto tanti giri, giri di parole o giri di telefonate o giri di messaggi, cercando qualcuno che potesse davvero capirci, ascoltarci davvero, perlomeno come noi avremmo desiderato essere ascoltati, quando invece la soluzione era più vicina di quello che pensavamo. La soluzione era vicino a noi, parlo ai credenti, la soluzione quella volta era dentro di noi, perché lo Spirito Santo vive in noi dal momento che siamo salvati. Allora fai come il re Ezechia. Se ti sta capitando di aver ricevuto una vera e propria dichiarazione di guerra da qualcuno ostile, arrabbiato con te, avverso, o forse una dichiarazione di guerra tutta mentale, perché la mente spesso è il più grande campo di battaglia per ogni persona, credenti compresi. Allora, se c'è di mezzo una dichiarazione di guerra, fai quello che fa il re Ezechia. Porta quella dichiarazione di guerra davanti al Signore. Signore, così stanno le cose. Aiutami. Aiutami. E il Signore lo farà. Ci credi? Il Signore aiuterà sempre. Come a volte non lo sappiamo, ma il Signore aiuterà sempre quanti si affidano a Lui. Ci alziamo in piedi, preghiamo qualche momento il Signore. Padre, noi ti ringraziamo perché non solo possiamo fare quello che il re Ezechia fece, ma possiamo fare di più, perché Gesù ha dato la sua vita per noi e noi abbiamo libero accesso davanti al Padre, davanti a te, Signore. Signore, grazie per il rapporto che ci lega a te, in Gesù. Aiutaci a farne tesoro, ad aprirci sempre con te, qualunque cosa succeda, sapendo che se qualcosa è un problema per noi, è affare tuo, perché noi siamo tuoi figli. Grazie, Signore, perché siamo la pupilla dei tuoi occhi e tu sei la palpebra che ci protegge. Signore, ti prego per chiunque ha ascoltato il tuo messaggio oggi, fa che lo viva, fa che lo viviamo. Padre, vengo a te nel nome di Gesù. Amen.